Faccio una cosa non usuale, mi conoscete, sono abbastanza pacato, ma ho proprio questo nel cuore come un qualcosa che spezzerà qualcosa quest'oggi. C'è un passo nella Bibbia che dice: beato il popolo che conosce il grido di giubilo. E noi dobbiamo andare adesso contro tutto ciò che anima il nostro sentimento. E dobbiamo fidarci di Dio, come è stato detto. Per cui vi faccio fare un grido di giubilo, perché voglio che siamo beati, perché è scritto: beato il popolo che conosce il grido di giubilo, esso cammina, oh Signore, alla luce della tua presenza. Siete pronti? Al tre. Uno, due, tre. Alleluia! Gloria a te, Signore. Noi conosciamo il grido di giubilo perché ti amiamo, Signore. Alleluia. E questo ci dà gioia. Ci dà gioia perché sappiamo che Dio è con noi. Allora, la seconda cosa è questa. Che il nostro cuore oggi veramente sia pronto a ricevere quello che Dio vuole darci, perché penso che sia un incontro kairos, un incontro particolare con Dio, ok? E oggi, se facciamo tesoro della parola di Dio, né di un uomo, né di un foglio, né di appunti scritti, ma della parola di Dio, possiamo veramente ricevere una chiave di volta che cambia tante situazioni, ok? Quindi la mia preghiera è: mettiamo da parte la nostra mente, mettiamo da parte i nostri pensieri, quello che io penso, quello che credo, quello che mi sballottola, e lasciamo spazio allo Spirito Santo per agire nel nostro cuore, ok? Proprio col cuore in mano. Allora, il titolo è questo: il nemico dell'unità. E già dal titolo dobbiamo essere inferociti, d'accordo? Perché sappiamo che c'è un nemico che mina l'unità, e dobbiamo sapere chi è per far sì che non abbia alcuna possibilità di minare l'unità nel popolo di Dio. Amen? Allora, il presupposto è questo: l'essenza stessa di Dio è l'amore. Dio è amore. Giovanni ci parla di Dio come amore in tutte le sue lettere. E Gesù stesso dice: da questo vi riconosceranno, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi ciò che muove il cristiano è la stessa essenza di ciò che muove Dio, cioè l'amore, ok? E da lì dobbiamo partire. Allora Dio per amore ci ha salvati, e non si è fermato a questo: Dio ci ha posti nella Chiesa. La Chiesa, ci piaccia o no, è quella che deve portare avanti e manifestare l'amore di Dio, è il regno di Dio, è ben di più di un edificio, è ben di più di un luogo nel quale ci ritroviamo, è ciò che Dio ha stabilito qui per manifestare ciò che è lì. Gesù pregò e disse: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, com'è in cielo, così sulla terra. Quindi la Chiesa oggi deve manifestare i principi del regno, tant'è che se leggete i Vangeli leggerete più e più volte che Gesù predicò il regno di Dio e i principi del regno, quando parla di giustizia, quando parla di amore, quando parla di ordine, quando parla di perdono, quando parla di misericordia. Gesù sta raccontando quello che c'è nel regno di Dio e si aspetta che la Chiesa manifesti quello che c'è nel regno di Dio. Nel regno di Dio ci sono anche, c'è dell'ordine, ci sono delle regole, e Dio sin dall'Antico Testamento lo ha detto: per vivere e prosperare devi mettere in pratica ciò che è scritto nella parola di Dio, che è, parafrasando i giorni nostri, allineiamoci con quella che è la volontà di Dio affinché possiamo essere benedetti, affinché possiamo veramente vedere il frutto. Perché se ci allineiamo con i principi del regno, il frutto lo vedremo, ok? Allora, nella Chiesa, così come nel popolo di Israele, Dio aveva stabilito un ordine, aveva stabilito delle autorità, aveva stabilito dei doni, perché Mosè era sì la guida, Ma non costruì Mosè il tabernacolo, lo costruirono persone sapienti. Dio mise in ognuno qualcosa di se stesso, per manifestare se stesso al mondo. Dio ha messo un po' di Lui in ognuno di noi, e ognuno in quello che ha ricevuto da Dio, se è messo al servizio di Dio, può manifestare una parte del regno di Dio. Quindi il popolo di Dio Israele e il popolo di Dio Chiesa, Dio non ha cambiato, non è che ha detto vabbè fino adesso ho fatto così, adesso cambio. Dio è lo stesso, dice la parola, ieri, oggi e in eterno. Quindi i principi di Dio funzionano sempre e funzionano a 360 gradi ed è importante che li comprendiamo. Questa è una premessa per entrare poi nella tematica del messaggio, ma è fondamentale, ok? Quindi uno, replicare il modello che c'è nel cielo, due, allinearci coi principi che ci sono nel cielo, ok? Ognuno di noi in quello che è chiamato a fare. E c'è un episodio nella Bibbia che ci parla del nemico principale dell'unità. Ok, lo analizzeremo a breve. E questo è tremendo, e la Chiesa deve avere gli occhi aperti su questo, perché il cuore di Dio batte per un popolo unito, non per un popolo scisso. E il popolo unito è quel popolo che ha, innanzitutto, ripone la sua fiducia in Dio, come ha detto il pastore Blaise, si fida di Dio, ha detto fate fiducia a Dio, sempre. E comunque, quando tutto va bene e quando tutto va male, quando capisci e quando non capisci, quando ti sembra logico e quando ti sembra illogico, ok? Perché ci sono molte cose nella Bibbia che umanamente parlando si fa fatica a spiegare. Io non so dirvi perché Dio abbia voluto affliggere Giobbe in quel modo. Io non so dirvi perché Dio abbia permesso a Davide per 20 anni di scappare e essere sotto il pericolo della morte quando Samuele già l'aveva unto come re. Capite? È illogico razionalmente parlando, ma Dio ha stabilito le cose, Dio è sovrano sul mondo e sulla Chiesa, e sulla nostra vita. Quindi il popolo rimane unito allorché si fida di Dio. Primo, fidiamoci di Dio, ok? E due, il popolo unito deve lavorare insieme per il progetto che Dio ha per il suo popolo. Sono le due cose che vi ho detto nella premessa, ok? La Chiesa deve replicare il regno di Dio qui sulla terra. Andiamo al passo in questione che analizzeremo, che sembra che non c'entri niente, ma in realtà nasconde dei significati profondissimi. Il passo in questione è questo, Esodo capitolo 17. Allora, lo leggiamo tutto, ho messo delle cose in maiuscolo, queste cose in maiuscolo iniziate a memorizzarle, ok? Perché poi le sviscereremo un po' meglio, eh? Allora, poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse, «Dacci dell'acqua da bere!» Mosè rispose loro, «Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore?» Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè dicendo «Perché hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Mosè gridò al Signore dicendo «Che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' mi lapideranno». Allora il Signore disse a Mosè «Mettiti di fronte al popolo, prendi con te alcuni degli anziani di Israele, prendi anche in mano il bastone col quale hai percosso il fiume. Ecco io starò là davanti a te sulla roccia che è in Horeb». Tu colpirai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome di Massa e Berima a causa della protesta, vuol dire contestazione, dei figli di Israele perché avevano tentato il Signore dicendo, sentite cosa dissero, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Tremendo. Allora, in quel preciso momento, venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè, scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla vetta del colle. Quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava vinceva Amalek, ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto e gli sedette, Aaron e Cui gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passando a fil di spada. Il Signore disse a Mosè, scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore la mia bandiera e disse, una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Attenzione a queste parole, eh? Ok? Sembra una battaglia punto e basta, se leggete l'Antico Testamento vedrete che Israele fece un sacco di battaglie, ma solo questa battaglia contiene dei termini importanti che sono tutti riconducibili al tema dell'unità, perché qui avvenne qualcosa di disastroso, che non deve assolutamente venire, che permise all'avversario Amalek di insinuarsi e creare disgregazione, disunità. Ok? Allora, già il luogo Refidim nel quale avvenne questa battaglia proviene da una radice ebraica che si chiama Rafa, che vuol dire debolezza, ok? E la debolezza non è intesa come sono stanco. La debolezza veniva dal fatto che questo popolo continuava a tentare il Signore, continuava a lamentarsi, continuava a mormorare. Mosè non ce la faceva più. Che devo fare con questo popolo, Signore? Ancora un po' e mi lapideranno. Dopo tutto quello che hanno visto, dopo tutta la gloria che tu hai manifestato, dopo il tremendo Dio che ha annientato una nazione intera e ci ha fatti uscire dalla schiavitù, non hanno ancora imparato nulla. Allora, l'aggressione di Amalek è la prima esperienza di guerra allorché il popolo esce dall'Egitto. È il primo nemico che si trovano ad affrontare. E Mosè, Dio gli disse proprio, scrivila su un libro, perché sta roba è importante, è importantissima. E fa sapere a Giosuè, che verrà dopo di te, che io lo dovrò sterminare completamente. E Mosè disse che ci sarà battaglia di generazione in generazione, quindi vuol dire che lo sterminio totale di Amalek avverrà solo con la seconda venuta di Cristo, perché è un nemico che ancora cerca di distruggere il popolo di Dio, ma Dio alla fine ci sono degli ingredienti che dobbiamo utilizzare per avere la vittoria. Quindi Dio non è che dice rassegnati, devi combattere e basta. Dio ti dice sì, in determinate situazioni questo arriva, ma io ti do la strategia per vincerlo. Amen? Allora Amalek e il suo popolo rappresentano la potenza disgregatrice, il tentativo di portare disordine e frammentazione laddove sussiste l'unità. È la prima esperienza di guerra del popolo all'indomani della sua uscita in Egitto. Allora Dio fece fare questo cammino nel deserto al popolo proprio per far sì che tutto ciò che il popolo aveva nel cuore venisse fuori. L'amarezza, il dubbio, la sofferenza, perché questo popolo patì, è vero, più di 400 anni di schiavitù in Egitto. E quindi Dio doveva portare questo popolo a tirar fuori tutto ciò che non andava bene per far sì che questo popolo si potesse fidare totalmente di Dio. Ma il desiderio di Dio è che questo venisse fuori in tempo breve. Ma il popolo purtroppo preferì non allinearsi a questo e continuare a mormorare, continuare a non fidarsi di Dio, dopo tutto quello che Dio gli aveva mostrato. Tant'è che al versetto 7 l'abbiamo letto, Dio è in mezzo a noi, sì o no? Cioè, non è più Mosè, ci hai fatto uscire per farci morire qua, Mosè che mangeremo nel deserto, Mosè se fossimo rimasti pur là, Mosè, cioè tant'è che arrivarono a dire era meglio rimanere schiavi lì che liberi in questa condizione, è tremendo. Ma il versetto 7 lo trovate qua, Dio è in mezzo a noi, sì o no? Tremendo. Questo popolo arriva a dubitare di Dio e appena dopo quel versetto trovate, e allora venne Amalek. Ok? Il dubbio tremendo che si insinua nei nostri cuori apre la porta ad Amalek, che è una potenza spirituale. Perché Dio l'ha detto, scrivilo in un libro e ci sarà guerra di generazione in generazione. E non è solo la battaglia di Israele, ma è la battaglia anche della Chiesa oggi. Questo tremendo, per quello ho chiamato il nemico dell'unità, il dubbio, è distruttivo. E il dubbio apre la porta a questo nemico, che si insinua, poi vediamo, è viscido, molto viscido, vedremo come attaccò Israele e da dove lo attaccò. Mosè disse, perché vi scagliate contro di me? L'avevo messo in maiuscolo, E poi disse, perché tentate Dio? Altro principio importante. Il popolo si avventò contro l'autorità che Dio aveva stabilita e il popolo si avventò contro Dio in questo luogo perché disse, l'Eterno è in mezzo a noi, sì o no. Altro principio del regno che il popolo non comprese e che a volte neanche la Chiesa comprende. Così come il popolo di Israele aveva una guida, aveva dei servitori, aveva persone sapienti in grado di operare, di costruire il tabernacolo, di fare il servizio sacro, aveva i sacerdoti, così la Chiesa, come è scritto in Efesini, è stata equipaggiata, uno, con lo Spirito Santo, che è l'eccellenza, che è Dio stesso, due, con i ministeri che Dio ha dato, tre, con i doni che Dio, che lo Spirito Santo, spande nel suo corpo. La Chiesa è questo popolo che Dio ha scelto per portare avanti l'opera sua e per manifestare il regno. Gesù anni dopo disse, chi riceve voi, riceve? Se quando andrete in una casa a dire pace a questa casa, accetteranno questa pace, la pace verrà in questa casa. Ma se quando direte pace a questa casa, questi ti dicono, uè, vatin, cosa gli dice? Scuotete i vostri piedi e andate via, e la loro sorte sarà tremenda, perché disprezzare chi Dio manda vuol dire disprezzare Dio. Disprezzare chi Dio ha scelto vuol dire disprezzare Dio. Per questo Mosè disse, perché vi scagliate contro di me e perché tentate Dio? Ci piaccia o non ci piaccia, Dio ha scelto un ordine. Dio ha dato delle regole e queste regole permangono dall'inizio alla fine. Dio ha messo in Cristo tutto. Chi avrà creduto sarà salvato, chi non ha creduto è già condannato. È la parola di Dio che lo dice, è la parola di Dio che lo dice. Allora ci sono delle regole che Dio ha dato e che dobbiamo rispettare, c'è un ordine nel regno e questo ordine va rispettato anche nella Chiesa se vogliamo camminare nell'unità e manifestare la gloria di Dio. Perché sono stufo delle briciole. Io voglio vedere la gloria di Dio, non solo alla Gospel House, ma anche fuori, ma anche in questa città, ma anche in questa nazione che ha patito ladrocini, soprusi, cioè è stato rubato tutto e il diavolo deve restituire, ma restituirà solo con una Chiesa unita, che lavora unita, rispettando i principi del regno, non i sentimenti, non le emozioni, non gli scossoni, perché queste ci sono state. Israele dovette farle le battaglie, dovette farle le guerre, ma non disse mamma mia vado via, scappo, no, Dio è con noi e combatto la guerra con Dio, e io vinco la guerra con Dio, perché Dio è quello che fa la differenza, e io mi allineo e faccio fiducia a Dio, e faccio fiducia a chi Dio ha scelto, e faccio fiducia a chi sta lavorando giorno e notte, qualsiasi tipologia di lavoro per il regno di Dio. Amalek compare quando all'interno del popolo inizia il processo di disgregazione creato dal lamento e dal dubbio. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ve l'ho già detto, Mosè rappresentava la voce di Dio e come tale era da rispettare, perché non era Mosè che dettava le condizioni. Ogni volta che Mosè si trovava di fronte, quando Mosè andò da Faraone, no? Lascia andare il mio popolo, Faraone. Mosè, ma stai scherzando? Doppia paglia, se la devo andare pure a cercare, doppio lavoro. Mosè disperato, va da Dio. Lui non è che arriva lì e fa tutto lui perché l'ha deciso. È Dio che dettava i tempi, è Dio che diceva cosa fare. Mosè, manderò le piaghe. Mosè, stendi il bastone. Mosè, colpisci la roccia, parla la roccia. Ok? Mosè, eccetera, eccetera. Gesù si rivolgeva a Dio e Dio gli diceva cosa fare. Io sono venuto qui per fare la volontà del Padre mio, il Padre mio mi dice quello che devo fare, io lo faccio. Ok? E chiunque serve Dio ha la responsabilità di mettersi davanti a Dio e seguire le istruzioni che Dio gli dà. Non è un lavoro da poco, a chi tanto è stato dato, tanto verrà richiesto. Ma Dio è sovrano sulle autorità, così come è sovrano su chi autorità non ne ha. È sovrano su tutti e dovremmo rendere conto a Dio. Per questo che una chiesa che lavora secondo i principi del regno e si fida di Dio, si compatta insieme e si continua a fidare di Dio. Questo è importante. Amalek che la negazione della pace, perché si oppose ad Israele e al progetto di Dio per il suo popolo. Quello che fa il diavolo si oppone a Dio e si oppone al suo progetto, cioè la Chiesa. Il diavolo tenta di annientare due popoli e continua a farlo, Israele, ok? Perché non solo era il popolo che doveva portarci Cristo, continua a essere il popolo che sarà luce per le nazioni quando Gesù tornerà. Quindi il piano di Dio per Israele non è finito con Cristo. Il piano di Dio per Israele continua e avrà un ruolo preminente. Ieri c'è stata data ancora più illustrazione di quella che già conosciamo. Ok? Due, la Chiesa, perché anche la Chiesa è nel cuore di Dio ed è il suo popolo. E la Chiesa, anche quando Dio regnerà, noi regneremo insieme a Gesù sulle nazioni, insieme a Israele. Israele avrà un ruolo preminente, la Chiesa collaborerà, ok? Contro chi si scaglia Amalek? Contro il popolo di Dio. Quando può entrare Amalek? Quando c'è lamentela, disgregazione e dubbio. Il dubbio è tremendo, il dubbio è la negazione della fede. E se il giusto vive per fede, se non abbiamo fede non viviamo, perché la negazione della vita è la morte. Il giusto vive per fede, il giusto muore senza fede. È logico, il dubbio ci distrugge, ok? Allora, l'unità costa e occorre fare sacrifici per mantenerla, ma è il segreto della Chiesa vittoriosa, è il segreto della potenza. L'unità ha una potenza indistruttibile. Solo una Chiesa unita realizza ciò che Dio ha detto. Le porte dell'inferno non potranno vincere la Chiesa. Ma una chiesa piena di dubbi, una chiesa piena di mormorii, una chiesa piena di lamentele, non è più quella chiesa. È una chiesa che apre le porte ad Amalek. È una chiesa che apre le porte all'avversario. È una chiesa che subirà danni per forza, perché quando arriva il diavolo non arriva a farti lo sgambetto, perché Gesù molto chiaramente lo dice che lui viene per rubare e uccidere e distruggere e senza pietà. E senza pietà. Per quello la Chiesa deve essere avveduta, deve sapere contro chi sta combattendo. La nostra battaglia non è tra di noi, facciamo la battaglia dei poveri, non ci porta a nessuna parte. La nostra battaglia sono contro i principati, le potestà, i dominatori dell'aria, è scritto in Efesini. E questa figura rappresenta una di queste potestà, che mina l'unità della Chiesa, ok? Dici, ma sì, ma Israele aveva sempre mille dubbi nel deserto, pensava solo a mangiare, era molto carnale, stavamo in Egitto, c'erano le quaglie, la carne, qua sempre manna, ok? Ma pensiamo che questo sia solo il problema di Israele. Gesù, mi ricordo che migliaia di anni dopo, disse, Matteo 6,31, non siate dunque in ansia dicendo, che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo? Lo capite? Siamo sempre uguali. Siamo sempre uguali. Pensiamo alle cose della carne, siamo mossi da sentimenti, siamo tremendi. Diciamo di credere in Dio e poi non ci fidiamo di Lui. Pensiamo alle cose che periscono e non pensiamo alle cose che durano in vita eterna. È ora di smetterla. È ora di fidarsi veramente di Dio. È ora di pensare che Lui sa bene quello di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, non solo il regno di Dio e la sua giustizia, il passo è completo, perché tu cerchi il regno, sì, ma devi cercare anche la giustizia del regno, cioè Come viene amministrata la giustizia nel regno? Dobbiamo fare lo stesso in terra. Come Dio regola le questioni in cielo? Così dobbiamo farle in terra. Come Dio agisce con amore? Dobbiamo farlo in terra. Come Dio agisce anche con l'ordine? E anche l'ordine ci vuole in terra. Dobbiamo essere uguali al modello divino, ok? Per fare veramente la differenza. Il dubbio è il male peggiore che può entrare nel cuore dell'uomo. Ed è proprio il dubbio che si insinua nei cuori che porta alla divisione e alla disgregazione. A quel punto arriva Amalek. E solo la potenza dell'unità è in grado di distruggerlo. Solo la potenza dell'unità. Il popolo romano sapeva bene il concetto. Dividi et impera. E lo trovate su tutti i libri di scuola, eh? Ok? Quindi dici, esco un attimo da qui perché tu diventi troppo, no? Dici, è chiaro il concetto. Loro scindevano, dividevano e arrivavano. Il diavolo cosa fa? Va attorno come un leone ruggente cercando di poter sbranare. Avete presente gli animali? L'avete mai visto un documentario, no? National Geographic, quelle cose. Ma è molto banale, è molto pratica la cosa. Allorché gli animali sono in branco, i leoni, anche se sono più forti, non attaccano. Perché c'è un branco che copre chi è in difficoltà. Ma se c'è l'animale zoppo, l'animale ferito, l'animale che si isola, la pecorella che si smarrisce, Gesù lo raccontò bene, solo sei, quello viene e ti sbrana, non c'è niente da fare. E questa è una legge spirituale che Dio ha stabilito, questo è l'ovile. Se io mi smarrisco, che il pastore torni in fretta a prendermi, perché se mi trova prima il lupo, se mi va bene torno zoppo, se mi va bene, ok? Ma ragazzi, si scherza con la vita e con la morte. Si scherza con la vita e con la morte. Non è un incidentino di percorso. Per questo, veramente, la mia preghiera è che Dio scolpisca questo nel nostro cuore. Perché ragazzi, se capiamo questo, diventiamo una chiesa matura. Ed è quello che sta aspettando il mondo. Il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli maturi di Dio. Amen. Ora, ci sono due potenze, Faraone e Amalek, che Israele affrontò. E queste due potenze sono le stesse di oggi. Una è già stata annientata perché il popolo non fece nulla. Non fu il popolo a mandare le piaghe, non fu il popolo a aprire il Mar Rosso, non fu il popolo a far annegare il Faraone con i carri e con i cavalieri. Dio combatté la battaglia per Israele. Non siamo noi ad essere salvati per nostri meriti, non siamo noi ad aver ottenuto la redenzione del peccato, Cristo ha vinto la battaglia per noi. Quel faraone lì è stato sconfitto da Dio, il faraone nostro è stato sconfitto da Gesù Cristo sulla croce. Lì non abbiamo dovuto muovere un dito, perché Dio stesso ci ha liberati dalla potenza della schiavitù. Quel faraone agisce ancora in tutti coloro che non credono. Perché? Perché acceca le menti, come dice Paolo, e li tiene lontani dalla luce di Cristo. Quindi se io ti faccio tutto buio davanti, tu non vedi la luce, non puoi essere liberato. E lì la Chiesa può andare a predicare colui che toglie il buio e viene con la sua luce. Ma Amalek, Dio disse, la combatti tu sta battaglia, non la combatto io. La battaglia per l'unità la dobbiamo combattere noi, non la combatterà Dio. Dio sarà in mezzo a noi. Dio sarà in mezzo a noi, ma siamo noi che dobbiamo volerla combattere. Infatti, poi analizzeremo meglio, ci furono delle istruzioni ben chiare per mettere in fuga Amalek, che Dio diede a Mosè, e Mosè, il ministro, diede a Giosuè, il discepolo, e Giosuè diede all'esercito, il popolo, che combatte. Ok? Figura di quello che siamo noi, ok? Amalek ostacola il cammino con Dio, raffredda i cuori insinuando il dubbio, lo incontreremo sovente nel nostro cammino e lo si può sconfiggere fidandoci di Dio e rimanendo uniti. E la Chiesa è chiamata a combattere la battaglia per l'unità, naturalmente con l'aiuto di Dio. Dio è sempre quello che ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Dio ha detto io non vi lascerò, sarò con voi tutti, ok? Quindi questo è un dato di fatto, non è che c'è bisogno da dire Dio è ancora in mezzo a me, è certo che è in mezzo a te, è certo che è a casa tua, è certo che è qua, perché l'ha promesso, Dio non viene meno alle sue promesse, Dio non è un uomo Dio non può mentire. E se ha detto sono con te tutti i giorni, lui è con me tutti i giorni. È con la sua chiesa tutti i giorni. Smettiamola di avere dubbi su Dio. Dio è con noi. Ma anche adesso, sì, anche adesso. Anche quando piangi, sì. Anche quando soffri, sì. Anche quando qualcuno ti insulta è con te. Anche quando qualcuno ti dà uno schiaffo è con te. Anche quando qualcuno ti fa del dolore è con te. Dio è sempre con te. Con me, con noi, e non ci lascia mai. Smettiamola di avere dubbi su questo. Perché apriamo le porte all'avversario, e quello ci sbrana. Smettiamola, compattiamoci, stiamo uniti, stiamo insieme. Questa battaglia la vinciamo nel nome di Gesù. La vinciamo nel nome di Gesù. La vinciamo! Qual è la natura di questo fetente Amalek? Qual è la sua natura? Perché non ha il coraggio di venire faccia a faccia? Amalek, guardate cosa fa. Ricordati di quel che ti fece Amalek durante il viaggio, quando tu uscisti dall'Egitto, egli ti attaccò per via piovendo su tutti i che camminavano per ultimi. Chi si era staccato, chi era da solo, chi era debole, chi aveva dubbio, chi aveva lamentela, chi era mosso dal sentimento e non dalla fiducia in Dio. Quando dunque, e non ebbe pietà, quando eri già stanco e sfinito, e non ebbe alcun timore di Dio, perché ve l'ho detto, viene per distruggere, non ha timore di Dio, è sconsiderato, è tremendo, per quello non possiamo permetterci di isolarci dall'ovile, per quello non possiamo permetterci di dubitare di Dio e di lamentarci gli uni degli altri. Parliamoci chiaramente, siamo schietti, diciamoci la verità, incontriamoci, non basta 10 volte, incontriamoci 20. Incontriamoci 30, ma ragazzi non molliamo, ne va della vita nostra e ne va della vita dell'opera di Dio, siamo inseriti nell'opera di Dio, non siamo qua perché siamo belli o perché ci piace, siamo qua a servire Dio, il Re dei Re, colui che ci chiederà conto di quello che facciamo. Questa è la sua natura, attacca da dietro, attacca i deboli, attacca quelli che hanno dubbi. Attacca quelli feriti, attacca quelli raffreddati, ok? E allora, come la battiamo sto Amalek? Come lo annientiamo sto Amalek? 3 ingredienti. 1, la presenza di Dio, ok? E per forza. Nel senso che se Dio non è con noi, dove andiamo, ok? Mosè lo disse, se tu non vieni con noi, non ci far muovere da qua. Dio lo Mosè lo comprese benissimo, e anche noi lo comprendiamo benissimo, ok? E nel passo che abbiamo letto, domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio. Quel bastone rappresentava la presenza di Dio, tant'è che con quel bastone Mosè aprì il mare, con quel bastone fece prodigi in Egitto, con quel bastone fece scaturire acqua dalla roccia, ok? Quindi i ministri, le persone che Dio ha preposto, stanno con questo bastone in mano. E questo bastone rappresenta la presenza di Dio. Lo Spirito Santo stesso sta nella sua Chiesa. Lo Spirito Santo è stato mandato nella Chiesa. E lo Spirito Santo è presente nella Chiesa. Dio è in mezzo alla Chiesa. Gesù e il Padre sono venuti a fare dimora nel nostro cuore. Capite? La presenza di Dio ci è descritta e affermata in tutto il Nuovo Testamento. In tutto il Nuovo Testamento. Non possiamo avere dubbi di questo. Ok? Quasi finito. Mi seguite ancora? Gloria a Dio. Ok? Allora, il bastone tenuto in alto da Mosè rappresenta la sua presenza. Lo Spirito Santo dimora nella Chiesa. E cosa dice Romani? Che egli sovviene alle nostre debolezze, intercedendo per noi con sospiri ineffabili. La sua presenza continua a fare la differenza. Siamo deboli? Sì. Siamo un po' affaticati, siamo confusi e siamo sballottati, ma egli intercede per noi. Fidiamoci dell'intercessione dello Spirito Santo, fidiamoci del fatto che lui è qui in mezzo a noi, fidiamoci di Dio, ok? 2. Collaborazione e rispetto reciproco tra maestro e discepolo. Ci piaccia o no, questo è il modello divino. Dio ha mandato Gesù, Gesù ha ubbidito al Padre. Mosè ha mandato Giosuè, Giosuè ha servito Mosè. Elia ha mandato Eliseo, Eliseo per 17 anni ha servito Elia. Tutti, tutti, il modello riproduttivo di Dio è maestro-discepolo. Paolo disse a Timoteo, le cose che hai udito da me affidale a persone fedeli che sappiano tramandarle ad altre persone. Allorché falliamo in questo, abbiamo fallito. Perché Mosè formò Giosuè, Giosuè ubbidì e rispettò Mosè, ma Mosè incoraggiò Giosuè. Ognuno ha un compito, deve esserci rispetto reciproco, fiducia reciproca, ma deve esserci anche da parte del maestro la formazione e poi la fiducia. Da parte dell'allievo, anche se non capisce in certi momenti, è come il bimbo, non capisce sempre il papà, non c'è niente da fare. Perché ci sono dei momenti in cui tuo figlio ti si gira dietro, perché rega non capisce quello che gli stai dicendo. Perché? Perché ancora alcune cose non sono alla portata. Ma il bimbo deve fidarsi di suo padre. Ok? Gesù si fidò totalmente di Dio. Il padre mi dice quello che devo fare, io lo faccio. Il padre mi ha detto che devo andare a morire su una croce, che non c'è un'altra soluzione. Ma immaginate, Dio, Dio. Faccio io Dio per un attimo. Ma mi verrebbe mai in mente di mandare mio figlio a morire su una croce per salvare persone che stanno continuando a peccare e rinnegarmi, tradirmi e mi fermo qua, ok? Mi fermo qua. Mai e poi mai. Ok? Ma non ti viene mai il dubbio, ma Dio non aveva un altro metodo per salvarci. Ma Dio scelse questo. Padre manda figlio, il figlio rappresenta il padre, il figlio ne forma 12 che vanno e rappresentano Gesù, quei 12 ne formano altri che rappresentano quei 12 e così via. Questo è il modello riproduttivo che Dio ha scelto. Ti piace o non ti piace, non importa, l'ha scelto Dio. Ci fidiamo? Ci fidiamo di Dio. E questo deve esserci, e questo deve esserci. Il dubbio è il male peggiore e questo dubbio lo si sconfigge anche in questo modo. Se mi fido di Dio, mi fido anche del suo progetto. Poi se io oggi vengo a predicarvi Buddha e non Gesù, scappate via tutti, vi autorizzo, non me lo chiedete neanche, ok? Ma finché continuo a predicarvi Dio e il pastore Franco vi predica Dio e chi è demandato alla predicazione, all'insegnamento, vi predica Dio, fidatevi di Dio. Continuiamo questa battaglia insieme. Fa male? Sì, fa male. Ma ci serve anche quello. Servì a Davide scappare, essere solo, umiliato. Servì a Giobbe, servì a Mosè starsene 40 anni con le pecore. Servì a Gesù starsene nel deserto per essere tentato per 40 giorni. Servì a Elia, servì a chiunque, a Paolo starsene 14 anni in Arabia. L'apostolo Paolo, zitto e muto, non parlare, fai danno. Vattene in Arabia, per favore, studia lì e stai col Signore. Ma come? C'è uno zelo che... Ma devi stare rilassato. Dio ti deve formare. Ok? Non ce n'è uno che non ha fatto questo percorso. Uno. Uno. Ok? E chi sono io, Ivan Speziale, per pretendere... sono super uomo oggi. Perché Dio mi ha parlato una volta, sono diventato super. Ma dove vai? Rilassati. Camminiamo insieme. Camminiamo insieme, al tempo opportuno Dio ci innalzerà in quello che Lui ha stabilito nella nostra vita. Nessun uomo potrà impedire il disegno di Dio nella vostra vita, perché Dio è vostro Padre, Dio ha scommesso su di voi, su tutti, e Dio non si è sbagliato, perché Dio non si sbaglia mai, mai. Alleluia. Terzo punto, preghiera e intercessione. Quando non sai cosa fare, non stare a pensare troppo, il troppo studio crea affanno, e l'affanno ti agita, e il sentimento ti deprime, prega, intercedi, prega Dio, intercedi presso Dio per le tue autorità, intercedi per la Chiesa, intercedi per quelli che hanno il dubbio, intercedi per i deboli, intercedi per i poveri, intercedi per tutte le necessità che ci sono. Quelle che vedi e quelle che non vedi, e quelle che non vedi lo Spirito Santo ti dirà quali sono, perché lo Spirito Santo è lì per chiamare alla preghiera, all'intercessione, il popolo di Dio. E questo qua lo vediamo nell'episodio, no? Sapete, le mani alzate, Israele vinceva, le mani a un certo punto si fanno deboli. Oh, non siamo superuomini. Dio non ha creato superuomini, ha creato uomini. Diventiamo super allorché Dio vive in noi. È Lui super, è Gesù super. Amen. Ma ci stanchiamo. Il pastore si stanca, io mi stanco, anche voi vi stancate. Abbiamo bisogno della preghiera e dell'intercessione reciprocamente gli uni degli altri. Abbiamo bisogno che qualcuno ste mani me le tenga su. A Lui e noi anche a voi, eh? Non è solo per, capite? E quella è la preghiera e l'intercessione, perché a volte non si sa cosa dire, a volte è meglio tacere, ma pregare e intercedere fatelo sempre, non a volte, sempre, perché Giosuè da una parte e Cur dall'altra gli misero una pietra sotto affinché, Mosè siediti un attimo, anche stare sempre in piedi, d'accordo? E uno da una parte e uno dall'altra tennero queste mani alzate, e quando le mani erano alzate, Israele vinceva. E questi sono gli stessi ingredienti di cui abbiamo bisogno noi. In Romani, vabbè, questo è il modello riproduttivo di cui vi ho parlato prima. E Dio, la prima cosa che ha fatto dopo che ha creato l'uomo, cos'è stato? All'uomo l'ha lasciato solo? Che gli ha dato? Ragazzi, gli ha portato Eva, che voglio dire, Adamo. Credo che Adamo fu bello stupito, quindi voglio dire, creò l'unione, il matrimonio. Gesù è morto da solo e quando è risorto che cosa ha lasciato? La Chiesa. Vi rifaccio la domanda. E se mi sbaglio questa domanda devo ripartire dalla prima pagina. Gesù, chi ha lasciato? Andate e... predica, chi gliel'ha detto? Alla prima chiesa, ai 12, d'accordo? Erano 12, poi si sono moltiplicati e non ci stavano più nella casetta di Pietro, perché Pietro inizia a predicare 3.000, dove li mettono? È un problema logistico anche quello, c'era troppa gente e mo chi li serve che siamo 4 a servire? Oh, si trovi qualcuno che serva alle mense. Capite? La Chiesa primitiva aveva gli stessi problemi pratici che abbiamo noi oggi, eh? Cioè, il progetto di Dio è sempre il medesimo. Il progetto riproduttivo è quello, per quello Dio disse ai padri in Israele, inculcherai la legge a tuo figlio, la ripeterai di giorno, di notte, quando è sveglio, quando dorme, affinché egli impari a temere l'Eterno. E così noi inculchiamo la parola affinché ci possa essere riproduzione, ci possa essere un popolo formato che forma un altro popolo che forma un altro popolo. È il modello che Dio ha scelto. E prima che venga il grande e tremendo giorno del Signore, Malachia dice che egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. E il segreto, l'unità e la collaborazione reciproca tra padri e figli della svolta, del risveglio, che ci piace tanto sta parola, ma se non mettiamo in pratica i principi di Dio ne possiamo solo parlare, invece noi lo vogliamo vedere, e se vogliamo vederlo iniziamo a praticare. Domanda, ho finito, vogliamo combattere insieme questa battaglia unendoci e fidandoci di Dio? Oh, amen. La fede, cito una frase di Spurgeon, bellissima, non è mia quella. La fede vede sempre l'arco della promessa contenuta nel patto divino, anche quando i sensi percepiscono soltanto le nuvole dell'afflizione. Vuol dire che anche quando stai male, anche quando non capisci, anche quando sei scosso, anche quando non ci capisci più niente, la tua fede vede sempre quell'arco. Quell'arco che c'è stato anche qua a Torino 2 settimane fa, che è stato condiviso su Facebook da tutti, quindi solo io non l'ho visto, ma mi associo perché è una promessa scritta nella parola, quindi beato chi avrà creduto senza vedere, è scritto lì, io metto l'arco nella nuvola e questo sarà il mio patto con voi, Dio ha messo Gesù che è il suo patto con noi e io mi fido di Dio e mi fido di voi perché Dio ha scelto voi. E Dio non ha sbagliato con voi. Dio non ha sbagliato con voi. Alziamoci in piedi. Alleluia, Signore, abbiamo deciso di fidarci di Te, Signore. Abbiamo oggi conosciuto meglio il nostro avversario, Signore, e come Chiesa decidiamo, Signore, di fidarci di Te, della Tua presenza. Decidiamo di camminare insieme, uniti e compatti, Signore. Aiutaci in questo, Signore. Aiutaci, Spirito Santo, in questo, perché non neghiamo che senza di Te, Signore, siamo scossi. Non neghiamo che senza di Te siamo traballanti. Ma con Te, Spirito Santo, noi siamo fermi, Signore. Noi vogliamo allinearci ai principi del Regno, vogliamo praticare la Tua parola, Signore. Vogliamo essere uniti in questo momento, vogliamo incoraggiarci gli uni gli altri. Io voglio benedire il Tuo popolo, Signore, quello che Tu hai scelto. Io voglio benedire, Signore, ogni mio fratello, ogni mia sorella, dal più piccolo al più grande, Signore. Io voglio benedire l'autorità di questa Chiesa, le autorità di questa città, le autorità di questa nazione. Io voglio vedere, voglio benedire, Signore, colui che lavora senza neanche dirlo, colui che prega giorno e notte senza neanche dire una parola, ma che in silenzio fa l'opera Tua. Io voglio benedire ogni persona che si affatica per il Regno, per manifestare il Regno di Dio su questa terra. Possa Tu raggiungere tutti noi, possa Tu elargire la Tua presenza, la Tua grazia, il Tuo perdono, la Tua benedizione, la Tua abbondanza, l'unzione del Tuo Santo Spirito sulla Tua Chiesa, Signore. Grazie, grazie per questo vile, Signore. Grazie per quello che Tu farai di nuovo, così come è scritto e così come Tu hai detto per bocca dei Tuoi servi, Signore. A Te sia tutta la lode, la gloria, l'onore, la maestà e tutto il nostro ringraziamento, il nostro grido di giubilo, il nostro applauso, la nostra gratitudine salga a Te nel nome di Gesù. Amen, Signore, amen e amen. Alleluia.